Eccoci qua di nuovo, bentrovati al dottor Fabio Franchi. Bentrovato
Buongiorno.
con me, buongiorno dottore, ex dirigente medico, specialista in igiene e medicina preventiva e malattie infettive. Con il dottor Fabio Franchi abbiamo iniziato a parlare di HIV e quindi del virus dell'HIV e dell'AIDS come malattia che la maggior parte della gente ritiene conseguenziale a questo virus. E poi abbiamo visto nel corso della puntata scorsa, diciamo così, essendo questa una seconda parte, che in realtà ci sono moltissime criticità. Soprattutto ci sono tanti scienziati che hanno detto la loro in contrasto con quella che è la narrazione corrente, che sono stati tacitati, messi in grave difficoltà anche di poter proseguire nel loro lavoro. Io vorrei che con lei, insomma, dottore, facessimo un attimo una sorta di riassunto, giusto per capire dove abbiamo lasciato il nostro discorso.
Sì, ecco, allora, l'altra volta abbiamo raccontato un po' la mia storia, cioè il fatto che io lavoravo in un reparto infettivi ed ero un medico con una certa formazione e anche certe convinzioni che erano perfettamente sovrapponibili a quello che raccontava il mainstream. Dopo ebbi dei ripensamenti e grazie anche al professor Luigi De Marchi e ad altri ricercatori che ebbi la fortuna di conoscere in seguito, feci una revisione di tutte le mie idee. Ecco, uno dei principali ricercatori di cui abbiamo parlato l'altra volta era Peter Duesberg, che io conobbi, il quale sosteneva una teoria molto chiara, cioè che l'HIV era un virus innocuo, un innocuo passeggero, e che non poteva essere la causa dell'AIDS. Alla base di questo dava delle spiegazioni dal punto di vista virale della natura di questa infezione e della non correlazione con l'AIDS. In altre parole, anche dal punto di vista epidemiologico, si poteva dimostrare che quello che andavano dicendo non poteva essere vero. Ecco, tra le altre cose, diceva che l'AIDS era rimasto, grosso modo confinato a delle, categorie particolari di persone, ad alto rischio per la salute, cioè tossicodipendenti, tossicodipendenti soprattutto, per uso di droghe. Endovena, eroina, cocaina, ma anche altri eccitanti, e tossicodipendenti ed omosessuali, ma non tutti gli omosessuali, quella categoria di omosessuali che si è andata una attività sfrenata, c'erano alcuni che moltissimi che avevano un numero di partner, una promiscuità pazzesca, cioè fino a 300 partner all'anno, praticamente uno al giorno in media, e quindi erano anche soggetti a tante malattie, malattie di diverso tipo, la LU, la blenorragia, eccetera, che curavano con antibiotici. Spesse volte usavano delle droghe per facilitare questo tipo di rapporti e poi prendevano anche molti antibiotici a scopo preventivo e questi antibiotici sono anche tossici se presi specie per lunghi periodi. Ecco, quindi questa teoria di Duesberg, che poi lui ha illustrato in numerosi articoli scientifici pubblicati e anche nel libro il virus AIDS, il virus inventato, però non mi soddisfacevano completamente e mi spiego perché. Perché in base a questo io mi sarei aspettato alcune conseguenze, cioè che io non avrei trovato, io avrei trovato dei sieropositivi senza alcun rischio per la salute che stavano bene e quindi e non avevano immunodepressione. In gran parte dei casi era così, però in alcuni casi avevo trovato che anche pochi alcuni che non avevano fatto uso di droghe o se ne avevano fatto, in maniera molto molto modesta, ridotta, e che comunque da tempo non facevano, avevano una, oltre alla sieropositività, avevano anche una immunodepressione segnalata dalla, dal calo dei linfociti, di un particolare sottoclasse di linfociti che si chiamano i CD4 o T4. E non solo, mi sarei anche aspettato che dei tossicodipendenti che assumevano droghe per vena in maniera pesante e non erano sieropositivi, allora dovevano comunque avere un'immunodepressione. Questa era la teoria. Invece, per combinazione, trovai anche pochissimi casi, io me ne ricordo uno per dire la verità, però che era un tossicodipendente, ma un tossicodipendente di quelli duri, che faceva un uso pesantissimo, che non era sieropositivo e non aveva un'immunodepressione, no? Quindi c'era qualcosa che non andava. Poi, per quanto riguarda la terapia, certamente la terapia iniziale che era proposta ai sieropositivi malati di AIDS era molto tossica, e su questa io avevo preso delle posizioni molto chiare, molto dure, no? La ZT, parlo della ZT, e in maniera giustificata, perché i primi lavori, ricordo quello della Fischl che promosse l'uso della ZT nei sieropositivi, erano viziati da molte scorrettezze, molte irregolarità, e quindi non erano affatto dimostrativi di una loro utilità. E poi ci fu anche la conferma in studi successivi che quello che avevano sostenuto quei ricercatori e io avevo riportato era corretto, che ricordo il Concord Trial nel 93 è stato pubblicato, che aveva dimostrato che quelli che avevano fatto più uso di questi antiretrovirali AZT avevano avuto una mortalità maggiore. No? Quindi avevano avuto uno svantaggio rispetto a un vantaggio. Ecco. Però negli anni successivi venne modificata la terapia antiretrovirale e vennero aggiunti altri farmaci, diminuite le dosi di certi antiretrovirali. Insomma, nel complesso non vidi quello che mi sarei aspettato, un maggiore disastro. Ecco, detto in due parole, ma molti sembravano beneficiare di questo tipo di trattamento. Allora, dato che io dovevo essere interessato al risultato, no? E solo secondariamente alla teoria, cioè la teoria doveva adattarsi alla realtà, insomma, ecco, quindi se io vedevo un maggior risultato con questi farmaci dovevo tenerne conto. Io ne tenevo conto, però ero rimasto, per dire la verità, in difficoltà, perché accanto a dei vantaggi c'erano anche degli evidenti svantaggi, perché l'uso di questi cosiddetti antiretrovirali era comunque per me troppo alto e provocava degli effetti collaterali molto rilevanti. Ecco, questo era anche ammesso. Inoltre, come lo dire, però non dare questi farmaci avrebbe dovuto portare un vantaggio che io non avevo visto, cioè c'erano stati dei tentativi di utilizzare per delle persone, dei pazienti che avevano avuto degli effetti collaterali, che non sopportavano questi farmaci, e c'erano stati dei tentativi di utilizzare degli altri integratori, cioè, parliamo così in maniera molto generica per non approfondire anche questo, degli integratori, oltre a una vita sana, assenza di alcolici, assenza di droghe, eccetera. Ecco, e tutto quanto mi sarei aspettato che avrebbe portato dei risultati ben evidenti e positivi. Invece non sempre è andata così, anzi spesse volte non è andata così, e di questo dovevo tener conto. Quindi mi trovai veramente in grosse difficoltà. queste mie difficoltà le espressi anche ad altri, anche a Duisberg, anche nel gruppo internazionale per ripensamento, Repricing AIDS Group, le espressi anche ad altri e mi guardarono male. Cioè, da una parte ero un po' isolato perché ero dissidente rispetto alla narrazione ufficiale, ero molto critico. Dall'altra parte gli stessi dissidenti pensavano che magari io avevo cambiato idea e che ero stato corrotto dalle case farmaceutiche per dire, fare queste affermazioni, no? E me lo dissero proprio in faccia, uno me lo disse proprio in faccia, ecco. E non era così, però effettivamente poteva sembrare che io fossi così, non stessi inseguendo un filo logico. Invece il mio filo logico era questo, sì. Cioè quello che io, per cui io volevo vedere dei risultati e quelle osservazioni che avevo fatto dovevano trovare delle spiegazioni. Quindi io dovevo tener conto della realtà. Ecco. Allora, questo che ho appena detto trovò delle soluzioni, ecco, e di questo voglio parlare in questa occasione qua.
Sì.
Allora, quello che mi aprì nuovi orizzonti fu la lettura di uno studio del gruppo di Perth, per gruppo di Perth intendo dire la Eleni Eleopoulos Papadopoulos, che forse molti non conoscono, però meriterebbe veramente che fosse famosa, e Valendan Turner e John Papadimitriou. Ecco, questi qua, dicevo, pubblicarono un lavoro su una rivista secondaria di Nature Biotechnology, che adesso si chiama Nature Biotechnology. La traduzione del titolo è il risultato positivo di un test, Western Blot si chiamava, adesso senza entrare nel dettaglio, no? La prova dell'infezione da HIV. Ecco, questo me lo lessi e come lo leggevo rimanevo sempre più sbalordito. Cioè, in pratica loro analizzavano i tipi di test che venivano fatti, il tipo di anticorpi che erano stati selezionati per fare la diagnosi. Adesso lo dico molto brevemente, meriterebbe leggere, sì, certo, il lavoro, oppure dedicarci molto più tempo, ma insomma adesso lo facciamo più veloci. Ecco, e in pratica cosa avevano dimostrato? Che i test anticorpali non erano stati né validati né standardizzati, qualcosa che ricorda il Covid adesso. Ecco. Per esempio, nel 1993, 5 test Western Blot, che era il test di conferma, c'era un test di screening, ELISA, un test di conferma chiamato Western Blot. Ecco, i Western Blot utilizzati negli Stati Uniti erano 5, ma uno solo approvato dall'FDA americana, la Food and Drug Administration, cioè quello della DuPont. Ecco, però questo test della DuPont aveva dei criteri un po' diversi dagli altri e era stato calcolato che se fosse stato applicato solo quel test, allora il 50% dei risultati positivi sarebbe risultato negativo. Quindi già da questo si capisce che c'erano numerosi test e questi davano risultati discordanti tra di loro, ecco, quindi non validato e non standardizzato. In più un'analisi delle proteine considerate peculiari di questo retrovirus erano proteine umane, cioè il Western Blot praticamente analizzava la presenza di anticorpi contro diverse proteine dell'HIV, però questo gruppo di Perth ha dimostrato che una era lactina, corrispondeva a lactina, ammesso anche da Montagnier, che un'altra corrispondeva alla miosina, un'altra proteina umana, no? E altre ancora erano degli aggregati di due o più molecole di miosina. Ecco. Quindi praticamente queste proteine virali in effetti erano delle proteine umane. Ma in più questo lavoro arrivava fino all'isolamento. E là faceva tutto il ragionamento di come viene isolato il virus, che procedimenti bisogna seguire e come non erano stati seguiti né da Gallo né da Montagnier. Allora metteva in discussione tutto quanto. Allora io, come lessi questo articolo, li scrissi subito, mi ricordo, già parecchi mesi dopo che era pubblicato, e loro mi risposero che ero stato il primo a scriverlo, adesso non so se è vero, comunque mi ha risposto così, che dopo quella pubblicazione era seguito il silenzio assoluto, nessun dibattito, nessuna discussione, nessuna confutazione, niente. E questo mi lasciava naturalmente sbalordito, ancora di più. E allora ancora feci cercare di pubblicizzare questo loro lavoro anche con De Marchi, e un capitolo del libro che abbiamo pubblicato nel 96, un capitolo intero era dedicato a questa discussione del questo gruppo di Perte, che comprendeva i tre ricercatori che ho menzionato prima. Contestai anche apertamente, contestai insomma in maniera molto civile ovviamente, no? Ragionando, il professor Peter Duesberg, e lui mi rispose, non solo, ebbi anche la sfacciataggine di contestare addirittura il gruppo del gruppo di Perth, no? Per alcuni aspetti che secondo me erano trascurati, no? E anche loro mi risposero pubblicamente. Ecco, ancora una cosa, voglio dire che io pubblicai nel 1998 una piccola review in cui illustravo in maniera sintetica, ma diciamo l'ho riletto, mi pare in maniera abbastanza scorrevole, quello che era avvenuto, cosa aveva trovato il gruppo di Perth, no? Esattamente i vari passaggi, questi riassunti in un linguaggio più accessibile, pur molto documentato, e che è disponibile se qualcuno lo vuole vedere. Naturalmente non fui l'unico a essermi accorto della importanza di quello che avevano detto, no? Ecco, però chiaramente dava fastidio ai virologi, alle legioni di virologi di tutto il mondo che si erano tuffati su questo virus HIV, no? Dava fastidio a tutti, ma anche a molti dissidenti, i quali seguivano Peter Duesberg, il quale, come abbiamo visto, era un ricercatore che aveva ricevuto molti riconoscimenti per il suo lavoro sui retrovirus, la caratterizzazione del retrovirus, eccetera, eccetera. Sì. Era lui che diceva, sì, il virus c'è ma è innocuo, ecco. E poi è successo questo, che i dissidenti non sono mai arrivati a una valutazione obiettiva dell'una dell'altra tesi, non per venire a un accordo, ma per decidere chi aveva ragione, perché il consenso scientifico non deve essere un accordo politico, deve essere uno stabilire in base dei ragionamenti logici chi ha ragione e chi ha torto, con una partita a scacchi. Certo può finire alla pari, però la partita di solito finisce con un vincitore e un vinto, e entrambi i giocatori sanno che possono vincere o perdere, ecco. E così nella discussione scientifica, e purtroppo ci sono delle componenti emozionali individuali che rendono difficoltoso questo processo.
Dottore, cioè mi sembra di capire comunque che al di là di tutto ci sia sempre stata una sorta di pluralismo, quindi, nell'informazione scientifica. Cioè questo pluralismo che probabilmente abbiamo perso in questo anno e mezzo, però per questioni delicatissime come per esempio quella dell'AIDS, ma immagino che sia legato anche ad altre tipologie di malattie importanti e gravi, chiunque può aver avuto delle pubblicazioni, che poi queste siano state eluse, silenziate, dimenticate, però non si è mai arrivati veramente a una censura.
Certo, e sulle riviste scientifiche è pubblicato di tutto, i dati sono a quantità enormi. Come abbiamo già detto, sono stati pubblicati più lavori per il Covid in un anno e mezzo che in 34 anni sull'AIDS e l'HIV, una montagna di carta, magari non proprio carta perché è tutto informatizzato, ma insomma sì, una quantità enorme di lavori, si può trovare un po' di tutto. Quello che manca è l'esame di questi dati, l'analisi di questi dati, il confronto di questi dati, uno che ci faccia un ragionamento sopra. Se io, se noi abbiamo una discussione su una qualsiasi cosa, no? O sul colore di una penna, dopo io dico che verde, lei gialla, possiamo fare delle verifiche e poi uno dei due ha torto e l'altro ha ragione, oppure ci può essere una terza possibilità. Ma insomma, vengono seguite dei processi logici, no? Per cui alla fine si deve arrivare a una conclusione, tu hai ragione, tu hai sbagliato. E la scienza è obbligante, nel senso che nel momento che io ho dimostrato che ho ragione, ce l'ho, me la devi riconoscere, me la devi riconoscere, o viceversa naturalmente, no? Se io ho torto, devo riconoscere che ho torto, è così, non deve essere presa sul piano personale, però purtroppo viene presa sul piano personale. Ecco, io per dire la verità, questo difetto ce l'ho, però molto meno accentuato degli altri. Cioè, se io incontro qualcuno che mi fa vedere che ho sbagliato, alla fine riesco a digerire lo smacco, se vogliamo, e a farlo mio, nel senso a riportare quello che, in cui credo veramente. Ecco, non è che devo portare una bandiera a tutti i costi.
Certo. Ok,
bene, allora,
tornando al discorso del gruppo dei dissidenti, quindi, cioè sì, ci sono persone che l'hanno ostacolata, perché questa è una cosa pure che mi è rimasta impressa nel suo discorso che faceva prima, da una parte e dall'altra, cioè nel senso che lei si è messo un po' in mezzo, quindi non ha avuto il plauso di nessuno, né da una parte né dall'altra, però spero che poi le cose siano migliorate,
sì,
nel tempo.
Allora, loro sono i ricercatori, gli scienziati, sì. Io nel mezzo, nel senso che io ho adottato, ho creduto che avessero ragione gli uni o gli altri, un po' mi sono sì, anche cimentato a fare delle discussioni, e vedremo tra un po'. Però insomma il ragionamento, perché si tratta di ragionamenti in base a documenti pubblicati, l'hanno fatto loro. Ecco. Io ho dato un piccolo contributo nell'ambito delle mie possibilità, ecco. Più che altro ho dato dei contributi di informazione. Ecco, allora, quello che volevo dire è che negli anni successivi, dopo che c'erano state discussioni varie, l'isolamento, non isolamento, contestazione, e soprattutto nell'ambito dei dissidenti, e qualche volta i dissidenti avevano una posizione ambivalente, cioè seguivano sia Duisberg che la Eleni Eleopoulos, cioè dicevano il virus non è stato isolato, forse, però se è isolato è innocuo. È chiaro che è una questione fondamentale, io non posso dire contemporaneamente le due cose, no? Ecco. Però molti l'hanno fatto e quindi hanno prestato il fianco alla critica che poteva venire da fuori. Mi mettevo io stesso nei panni di un critico esterno e dicevo: ma se i dissidenti che sono tanto bravi, neanche si mettono d'accordo se il virus c'è o il virus non c'è. Allora, cosa venite a raccontarcela a noi? Giusto?
Sì.
Va bene, tornando a quello che credo io e alla Eleni Eleopoulos Papadopoulos, cosa è successo negli anni successivi? Che ha avuto drammatiche conferme tutto quello che ha affermato. Ecco, e adesso ve ne illustro alcune. Ecco, nel 1997 o 97 mi pare, un giornalista di Amel Tai intervistò Luc Montagnier, però sulla base dei lavori pubblicati dalla Eleni Eleopoulos. Cioè, questo giornalista prima si informò con loro, fu istruito da loro cosa chiedere e cosa focalizzare, e andò a intervistare Montagnier, che si prestò. E nell'intervista lui, adesso arrivo, sarebbe utile leggerla tutta, io l'ho pubblicata anche in italiano a suo tempo, nell'intervista dice esattamente che loro non purificarono l'IV. Purificare o isolare è la stessa cosa, perché per isolare devi prima purificare, ecco, sono sinonimi. Ecco. Lui ammise che non purificarono, ma dedusse la presenza dell'HIV in base a tre criteri differenti uno dall'altro, nessuno dei quali era specifico per l'HIV. Ecco, questa è una missione totale. Adesso, per quelli un po' più esperti, accenno a questi tre criteri. Uno, no, è la possibilità di vedere delle particelle retrovirali, ecco, al microscopio elettronico. Uno. Due, segni di tossicità nelle culture, no? E tre, la presenza della trascriptasi inversa. Allora, la Eleni Eleopoulos aveva dimostrato a suo tempo, no, che particelle simili virali potevano essere presenti ed erano praticamente indistinguibili, no, dal virus propriamente detto. In più, non c'erano fotografie del virus isolato, ma c'erano fotografie di particelle in sezioni di tessuto, quindi non separato da altro, perché isolare vuol dire separare, sì, da altro, che si fa in una certa maniera, l'ha spiegato anche il dottor Scoglio, meglio, sì, di me, anch'io qualche volta. Ecco. Quindi non c'era la fotografia. Per quanto riguarda la trascriptasi inversa, cioè un enzima particolare che permette la trascrizione dell'RNA del virus in DNA, in provirus, no? Che si inserisce nel DNA della cellula. Ecco, questa trascriptasi inversa, attività trascriptasica inversa, la possono avere anche le cellule umane e anche i batteri. Questo qua era conosciuto già dal 1970. Temin, per esempio, e Varmus lo dichiarò, Varmus era un Nobel, un premio Nobel per la medicina. Ecco, già questi lo avevano dimostrato. Ecco, quindi non era neanche questo caratteristica del virus IV. No? E la citotossicità, stesso discorso, poteva esserci per culture cellulari trattate nella stessa maniera di quelle senza essere infettate. Quindi la citotossicità, nessuno di questi tre criteri da solo era sufficiente. Montagnier arrivò a dire in questa intervista che la somma di questi tre fattori faceva sì che l'isolamento ci fosse stato, ma in effetti l'isolamento che aveva fatto lui in lavori pubblicati nell'83-84, dimostrava che non aveva seguito tutti i passaggi, no, per l'isolamento, ne aveva saltati alcuni, ora uno, ora l'altro. Un momento, passaggi che avevano stabilito dei virologi già negli anni 70, i virologi negli anni 70 avevano stabilito come si fa l'isolamento virale. Ecco, e questi passaggi, pur appellandosi a questo modo di fare, non sono stati seguiti del tutto, mancava qualcosa. Ecco. Quindi questa intervista, no, è a conferma che il Nobel Montagnier, che ha preso quella onorificenza, no, per aver isolato il virus, aveva dichiarato che non aveva isolato. Nell'anno 1997 sono stati pubblicati due lavori quasi contemporaneamente su riviste di virologia. Si vede quello che doveva essere pubblicato al momento dell'isolamento nel 1983. Siamo arrivati nel 1997, cioè hanno fotografato lo strato in cui dovevano esserci i virus. Allora, per separare e isolare i virus bisogna procedere a un'ultracentrifugazione, adesso non scendo nei dettagli. Comunque, con questa ultracentrifugazione vengono separate le varie componenti cellulari da quelle che sono i virus, e i virus, sì, devono accumularsi in uno strato ben preciso. In questa banda, no, devono trovarsi le particelle isolate e devono essere fotografate col microscopio elettronico. Dovevano farlo subito, non l'hanno fatto. L'hanno fatto nel 1997. È venuto fuori, a detta degli stessi autori, che gran parte del materiale che avevano fotografato in quella banda non erano virus. Era 90-95% materiale cellulare. Ecco, non solo. Queste fotografie sono state esaminate dalla Eleni Eleopoulos Papadopoulos e Valentina Turner e hanno dimostrato che anche le singole particelle indicate delle frecce come virus IV non potevano essere virus IV a causa delle dimensioni.
Ecco. Mi sembra che questo racconto sia la fotocopia di un altro racconto che lei ci ha già fatto qualche mese fa, parlando della Covid.
Sì, infatti io l'ho anche ammesso e mi fa piacere ammetterlo, perché il lavoro di questa Eleni Eleopoulos, del gruppo di Perth, che mi ha dato la possibilità di capire quello che è successo. Quindi sì, io ho fatto, ho imparato da loro, no, la critica a quello che poi era pubblicato. Queste qua non sono le sole prove di quello che ho detto. Si può vedere un documento, la copia di un documento che era stato scritto molti anni prima dal microscopista elettronico di Gallo e Popovic, di Gallo, a cui erano stati sottoposti sottoposto l'esame di alcune fotografie effettuate a quello che doveva essere l'HIV, HTLV-3, come si diceva una volta. E questo Gonda, questo microscopista elettronico, aveva risposto a Mika, che sarebbe Mika Popovic, il collaboratore di Gallo, no, che quelle riproduzioni che lui aveva visto non potevano essere rappresentare delle immagini del virus, erano semplicemente delle particelle virali come se ne trovano tante. Quindi anche quello stava a confermare che la Eleopoulos aveva pienamente ragione.
A tanti anni di distanza da tutti quanti questi discorsi, ad oggi la cura per l'HIV qual è?
Allora, la cura che viene offerta ai sieropositivi, perché ormai la cura non è solo per l'AIDS, ma è estesa a tutti i sieropositivi,
sì,
è costituita da un cocktail di farmaci, no, con vari dosaggi, eccetera. Ecco, questi farmaci vengono chiamati antiretrovirali. Ecco. Allora, è facile che uno dica, se gli antiretrovirali hanno efficacia più o meno, allora vuol dire che il virus è stato controllato dagli stessi, cioè che gli antiretrovirali hanno agito sul virus e quindi hanno portato conseguentemente un miglioramento. Invece quello che sostengo io, no, è che, sostengo io, mettiamo così, è che questi farmaci abbiano degli effetti indipendentemente dal loro effetto presunto contro il virus. Questo detto in altra maniera, se questi farmaci io li do a lei, no, che lei è seronegativa, mettiamo, allora ha sicuramente degli effetti, questi farmaci hanno degli effetti, quindi non è che hanno effetto solo sul presunto virus, hanno anche degli altri effetti.
Ah, okay.
Allora, questi effetti, tra questi effetti, grosso modo, c'è anche un effetto immunomodulatorio, cioè i pazienti con AIDS frequentemente hanno un'alterazione della immunoattivazione, cioè un'immunoattivazione cronica. E allora questi farmaci, controllando questa alterata funzione immunitaria, portano a una relativa normalizzazione.
Ah, okay.
Poi hanno anche un effetto metabolico che
quindi
che
diciamo che aiutano in generale lo stato di salute della persona malata, ma potrebbero aiutare per esempio in altre malattie come la COVID, potrebbero aiutare per esempio persona
no. Allora in questa situazione qua so dire che per quanto riguarda i pazienti con gli PARTS, in alcune situazioni possono dare dei vantaggi.
Ah, ok.
Ecco. Però non è da estendere questo discorso anche ad altre terapie, assolutamente.
Ok.
Tra l'altro, apro una piccola parentesi, io lavoravo in un reparto infettivi e devo dire che la cura delle malattie opportunistiche e la diagnosi è stata molto affinata, è stata molto ben concepita, per cui mentre all'inizio c'era una mortalità dovuta anche a protocolli che non erano stati ben congegnati, in un secondo tempo l'approccio a queste malattie e anche alla diagnosi ha avuto dei notevoli progressi. Ecco. Questo ha fatto sì che appunto le malattie opportunistiche facessero meno danni.
Okay.
Ecco, ma questa è la cura per le malattie opportunistiche. Invece la cura di base, sulla cura di base ci può essere una discussione molto lunga che non vorrei affrontare adesso.
No, certo.
Dirò solo che secondo me i farmaci utilizzati sono dati a tutti e quindi magari a molti non servirebbero, ma questa è una opinione personale,
sì.
Certamente personale, non voglio dire. E comunque spesse volte son dati a dosaggi troppo alti, perché a dosaggi uguali per uno che abbia 100 kg e uno che abbia 50 kg.
Ah. Ecco.
Allora questo chiaramente non va bene, perché attualmente uno ha 50 kg è come se prendesse una dose doppia. Ecco.
Sì.
Ecco, e in più cosa posso dire? Che un approccio con una riduzione della quantità di questi farmaci non sempre, ma qualche volta ha dato a quelli che li utilizzavano così dei buoni risultati. Io conosco uno, certo, uno può essere un caso aneddotico, ecco, un giovane che ha assunto questi farmaci a un dosaggio un quarto, un sesto di quello indicato. Un paziente che aveva avuto l'AIDS, no? 12 anni fa, 10 o più, ecco, aveva avuto l'AIDS, aveva avuto il CD4 a un numero bassissimo, ecco, e dopo si era ripreso. E adesso da moltissimi anni, oltre 10 anni va avanti così, con una quantità di farmaci irrisoria. Allora, questo non è, può essere una regola per tutti, infatti altri non sono andati così, devo dire. Però questo sta a dire che è anche possibile prendere in considerazione questa strada.
Dal momento in cui si fa il vaccino per il Covid o la Covid che sia, perché non si è mai pensato di fare un vaccino per l'AIDS?
Ah, bella domanda, e mi piace anche rispondere a questa domanda.
Immaginavo.
Nel senso che fin dall'inizio i ricercatori, tra cui Montagnier e Gallo, previdero che entro 2-4 anni, no, avrebbero trovato il vaccino per l'HIV, per l'HIV-AIDS. Ecco, questo è il 1984. E così ogni anno ripetevano la stessa previsione. A distanza di quanti anni? 36 anni?
Sì.
Questo vaccino non c'è ancora. Ecco, io stesso avevo scritto un articolo pubblicato sulla rivista Medico e Bambino, sotto forma di lettera, in cui dicevo che non era possibile che ci fosse il vaccino per l'HIV. E infatti non c'è stato. Infatti più recentemente, qualche anno fa, avevo ripreso in esame a che punto era questo vaccino e avevo intitolato il post "La Salerno Reggio Calabria della virologia". Sale autostrada, ok, ha cominciato, sì. Mi pare Santa Quarta, eccetera. Dopo non finiva mai, perché appunto molti ricercatori prendevano molti fondi per cercare il vaccino, non per trovarlo. Quindi se avessero trovato, tra l'altro, non avrebbero più avuto fondi per cercarlo. Ma comunque, a prescindere da quello, non potevano trovarlo, non possono trovarlo. È così come dissi che non avrebbero potuto trovare un vaccino efficace per la Covid, perché tutto è impostato malamente.
Ok. Quindi intanto questo è. Ora veniamo all'altra domanda che così sì. le faccio in conclusione, un po' più spinosa. Dal momento in cui si dice, c'è stato anche un recentissimo fatto di cronaca di un uomo che sieropositivo tramite rapporti sessuali ha infettato tante donne e la sua compagna è deceduta di AIDS o comunque di una sindrome di immunodeficienza, diciamo così. Come si può stabilire che questa cosa sia reale se l'HIV in realtà non esiste? Cioè se è un virus inventato. Quindi se non è HIV e AIDS, che cos'è?
L'AIDS è una definizione, no? È come abbiamo detto l'altra volta, che è caratterizzata dalla presenza di certe malattie e la positività del test. Se il test è fasullo, vuol dire che la causa deve essere un'altra.
Okay.
Allora, il test non significa, detto in parole molto semplici, il test non significa la presenza di un virus, di quel virus. Ecco. Il test però potrebbe essere indicativo di qualcosa che non va. Io dovrei conoscere il caso, io mi ricordo vagamente e non so se è corretto. Comunque si trattava di un maschio che aveva avuto rapporti multipli e faceva uso di droghe, non garantisco di ricordarmi bene, però. Aveva questa compagna che è diventata positiva, ma questa è morta per via di un tumore, per un linfoma.
Sì, però aggravato, credo, di ricordare.
Sì, il linfoma frequentemente dà il test positivo.
Ah, okay.
Il linfoma facilita la positivizzazione del test. Quindi adesso io
però
naturalmente non posso giudicare un
certo.
caso, si può giudicare così guardando le statistiche, se fosse vero che fosse stato un virus trasmesso per via sessuale, l'avremmo preso quasi tutti. Infatti le previsioni iniziali erano raddoppio ogni 10-12 mesi, Ecco, invece le previsioni sono state riviste ogni anno a ribasso, non a rialzo. Poi sì, le prostitute sarebbero state la categoria più colpita e la meno colpita.
Questo è quello che lei ci ha spiegato anche nella prima parte. Quello che sembra strano è che ci siano, appunto, ora non so se a questo punto per propaganda o cos'altro, notizie così tanto eclatanti che chiaramente richiamano, no, l'attenzione proprio su questi comportamenti. Quindi attenzione, il comportamento scorretto fa sì che allora una persona potrebbe diventare positivo all'HIV se non si attiene a un determinato comportamento, tralasciando quello che lei stava appunto adesso sottolineando, il fatto che la positività a questo test potrebbe essere data da tutt'altra cosa.
Facciamo un passo indietro. Per trasmettere la l'UE, adesso, mi pare che ci vogliono la probabilità di trasmetterla è di 1 a 10. Adesso dico all'incirca perché non mi ricordo perfettamente. La blenorragia di 1 a 2. La probabilità di infettarsi con un blenorragico, no? Ho 50% la possibilità di infettarmi. La probabilità di infettarsi con il virus HIV, come dicono loro, è 1 a 1000, 1 a 3000. Cioè ci vogliono 3000 rapporti, no? Per infettare con un sieropositivo o con una sieropositiva per infettarsi. Il che non ci sta, perché se lei pensa, uno dovrebbe avere un rapporto al giorno per 3 anni di seguito, no? Per avere la possibilità di infettarsi. Ecco, quindi la sproporzione è notevole, cioè queste cifre qua ci dicono che è una teoria molto strana questa.
Sì, no, sembrano strane.
Che non ci sta, che non ci sta proprio.
Certo, ma sembrano strane tutte queste narrazioni, dottore, quindi appunto, insomma, ancora appunto. Una volta, quando però... la gente.
Anch'io conosco delle coppie in cui uno è positivo e l'altra è negativo, viceversa, e sono sposati, magari stanno anni insieme. Ne conosco una, ho anche un bambino negativo, la madre è positiva e lui sempre negativo.
Mi sembra di intuire che non hanno rapporti protetti, perché se non un figlio, come lo si fa?
Ecco. Certo, per avere i figli non bisogna proteggersi troppo, ecco.
Credo di no.
Infatti continuano a non proteggersi, ma questo è un caso, ce ne sono tanti altri. Questo starebbe contro la teoria virale. Ecco, ci sono altre spiegazioni. Ecco, molte spiegazioni le ha date questa Eleni Eleopoulos Papadopoulos, di cui non ho potuto parlare,
no, certo,
a lungo, però io invito a leggere quello che ho scritto io per vedere dei riassuntini, ma il loro lavoro, nel gruppo di Perth si può trovare, c'è il sito, ci sono tutti i lavori là e loro vanno nel dettaglio, sono degli scienziati di altissimo livello. Ecco.
Sì, quindi insomma...
Ecco, tra l'altro lei avrà sentito parlare anche del dottor Lanca, Stefan Lanca, ecco, anche dal dottor Scoglio. Bene, Lanca è uno di quelli che sostiene che il virus non è stato isolato. Da chi ha imparato Stefan Lanca? Dal gruppo di Perth. Ma non è che lo nasconde, l'ha sempre ammesso. Cioè il lavoro è stato fatto da loro.
E molti,
non dico che ne ha approfittato, di Lanca assolutamente no, perché sempre è stato onesto, no? E l'ha sempre detto che lui faceva riferimento al gruppo di Perth. No, infatti la linea telefonica era scottava, perché telefonava in continuazione a loro. Ecco. Però altri si sono appropriati del lavoro del gruppo di Perth e l'hanno utilizzato anche malamente. Questo è un altro aspetto molto negativo.
Sì.
E addirittura molti di questi dissidenti, che poi hanno voluto appropriarsi in maniera sconsiderata in maniera scorretta del lavoro di questi ricercatori, riportandolo malamente, no? Hanno addirittura fatto in modo che Leopoulos e Valerio Turner non venissero neanche invitati all'ultima conferenza che c'è stata, una in America, una a Vienna, dove loro non sono stati neanche invitati.
Dottore, sono personaggi che diventano incredibilmente scomodi, perché poi attraverso questa narrazione vengono meno i fondi, i sovvenzionamenti, la credibilità degli altri, quindi insomma credo che purtroppo la medicina dovrebbe avere un'altra etica e quindi dovrebbe veleggiare verso mari di deontologia che
sì, perché
al momento abbiamo perduto.
Ecco, l'impostazione della medicina, del metodo scientifico è ottima, però sì, non viene utilizzata. C'è questo accumulo di dati, come dicevamo, senza discernimento. Allora uno può sostenere di tutto e di più.
Sì, sì. Guardi, la cosa che mi fa più pensare è il fatto che, come diceva lei, ci sono sicuramente tante pubblicazioni, alcune estremamente interessanti, che però la maggior parte della gente non conosce. Non conosce perché, come anche in questo caso, certo tipo di sperimentazioni, nozioni, ricerche sono state tenute debitamente a margine. Proprio
certo,
per
non solo questo gruppo di Perth ha proposto degli esperimenti, no? Di poter fare degli esperimenti, ma è stato loro impedito. Non solo non sono stati aiutati, ma è stato loro impedito di farli, addirittura impedito di contattare i sieropositivi. Addirittura.
Infatti, lei mi dice addirittura, ma io ritrovo, come le dicevo prima, tantissime analogie con quello che stiamo vivendo oggi.
Esatto,
quindi.
infatti per quello ne abbiamo parlato, per quello è importante quello che è successo nel passato,
sì,
perché ci fa vedere meglio quello che accade adesso.
Vero. Grazie come sempre al dottor Fabio Franchi per essere stato con me, spero di ritrovarla presto.
Ok, grazie ancora.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.